Quando si volesse mettere a posto i propri sentimenti, cioè metterci in riga, quando per esempio facciamo i bulli, o quando facciamo i musi, o quando ci lamentiamo, no? Quando comunque sentiamo che i nostri sentimenti non sono giusti, appunto, potrebbe servire per una specie anche solo di gioco, se uno non ci crede, no? Ma potrebbe servire immaginarci alla fine della vita davanti al Signore. E certo, io quando provo ogni tanto, così, quando si fa l'esame di coscienza, appunto, ci si mette davanti a Dio. Ma prova a pensare se alla fine della vita davanti a Dio tu incominciassi a dire: ho fatto questo, ho fatto quello. È ridicolo, no? Sarebbe assolutamente ridicolo. Ma come sarebbe ridicolo cercare scuse, andare a dire: guarda che insomma non ce la facevo, non c'entravo io, quello lì vicino a me era maleducato, eccetera, eccetera. Cioè, mi pare che la cosa che mi piacerebbe poter dire in tutta umiltà e dolcezza, arrivando davanti a Dio, sarebbe questa: sono una pecora del tuo gregge. Pensa se si riuscisse a dire questo, eh? Cioè, se arrivasse su da Dio e si dicesse: sono uno dei tuoi, di quelli che tu hai amato. Parto così perché mi sembra che tutti questi discorsi non stanno in piedi. Dire che Gesù è il pastore non è al modo di chi comanda ma di chi serve, no? Non stanno in piedi se non partono da un cuore umile, da un cuore retto, se prima non rettifichiamo il nostro atteggiamento, se non ci convertiamo, appunto, se non cerchiamo la verità di noi. E c'è molta verità nel riconoscerci come esseri deboli e spaventati, bisognosi di rassicurazione. Noi siamo creature bisognose di essere accompagnate. Bisogna che lo ammettiamo questo, se no non ci si capisce più, non capiamo più chi siamo. Dobbiamo ammettere che siamo delle povere creature che chiedono che ci sia una casa che li aspetta, perché loro non sanno dov'è, ma sperano tanto che qualcuno li aspetti. Noi siamo dei poveri mendicanti, in realtà, e vale la pena di riconoscerlo. C'è molta verità in questo riconoscimento, c'è tanta libertà e c'è tutta la predisposizione per ogni buona sorpresa. E questo lo deve dire anche l'uomo d'oggi, anche noi che pure sappiamo che c'è una certa grandezza nell'ideale dell'autonomia, lo sappiamo, insomma, non è che vogliamo sottrarci, non mi pare che siamo tra quelli che dicono la ragione, l'intelligenza, la civiltà moderna, il progresso così come si è sviluppato con tutti i guasti che ci sta procurando, e tuttavia appunto non vogliamo mollare una solidarietà nei confronti di questa storia. Non è appunto che lo facciamo da monaci arrabbiati col mondo, E però mi sembra che sia, non so se è giusto dire così, io credo che ci capiamo, ma mi sembra che l'atteggiamento che la cultura di oggi incita è troppo adolescenziale, è troppo di reazione, è troppo di passaggio polemico. Non sta in piedi sta roba qui. Non sta in piedi sto uomo qui che si sbaffa di tutti, di tutto, e che poi non sa dove va. Non sta in piedi, bisogna appunto che chi ha dentro sta roba incominci a comunicarla con dolcezza, incominci a cercare in profondità la verità di questo viaggio. È adolescenziale la pretesa di volere fare a meno di ogni padre, di ogni guida, di ogni pastore. E del resto apparirà sempre più patetica la nostra fotografia alle epoche. Patetico quest'uomo adulto che in realtà, o autarchico, che giudica infantile il bisogno di una guida e che quindi sente umiliante l'immagine della pecora, tanto per dirlo appunto coi termini della parabola, e che in realtà invece è un uomo perso. Sarà patetico vedere la superbia di un uomo che ha voluto far da solo e non sapeva stare in piedi, appunto. E quindi ci invitiamo a questo sentimento evangelico di umiltà. Abbiamo bisogno di sentirci legati in un cammino, abbiamo bisogno che sulla strada una luce si accenda, diciamolo che abbiamo bisogno. Magari saremo imbrogliati da questo bisogno, ma questo bisogno è indispensabile per noi. Abbiamo bisogno che in fondo al bosco ci sia una casa aperta e pronta che ci aspetta. Solo il riconoscimento di questa umiltà può far brillare il Vangelo. E il Vangelo ha tutta l'umiltà di un uomo che è passato tra noi, ha osato dire: io sono il buon pastore. C'è la guida che tu cerchi, il pastore vero, la verità che ti può condurre, appunto. Uno di noi ha osato dire: sono io. E noi, abituati come siamo a ascoltare questa formula, non vediamo neanche più quanto essa sia pretenziosa, quanto sia esorbitante. Il pastore di Israele, lo sappiamo, il Signore è il mio pastore, il grande Salmo, il Signore è il mio pastore, nessun uomo, solo il Signore, no, è il pastore di Israele. Anche se è vero poi che il Signore, che è il solo pastore, ci ha insegnato fin dall'inizio che poi delega, che poi si serve, che poi manda, appunto. È vero anche nella storia di Israele che Dio delega la funzione pastorale. Davide, per esempio, a proposito di politica, il re Davide sarà pastore del suo popolo. E sullo sfondo, nell'attesa, il discendente di Davide, il Messia, quello che verrà a coronare la discendenza davidica, sarà il pastore. E quando Gesù dice: io sono il buon pastore, vuol dire anzitutto questo: io sono il discendente di Davide, il promesso da Davide, il Messia. Ma Gesù va anche più in là, fino all'impensabile: io sono il buon pastore perché io e Dio siamo la stessa cosa. Il Padre e io siamo uno, appunto. L'unità che pretende Gesù rispetto a Dio, l'identità di Gesù con Dio, appunto, è il tema del pastore che Gesù si attribuisce. Gli uomini hanno un solo pastore, che è Dio, e lo trovano in Gesù Cristo. Ma dove si basa la pretesa di Gesù? Questa pretesa, appunto, è esorbitante, di dire a ciascuno di noi: io sono il tuo pastore, ti puoi fidare di me. E sono certo, perché abbiamo sentito il Vangelo, sono certo che tu mi conosci. È certo di poter essere riconosciuto con sicurezza dalle sue pecore, esse conoscono la sua voce. Ma come possono conoscere, appunto, questo, uno che ha un incarico pastorale? Pensate a un prete in un quartiere come questo, quando si gira e dice: quella persona lì mi conoscerà, vorrà essere salutata, mi dirà: ma cosa vuol quello stupido lì, no? Perché appunto io conosco solo qualcuno, e solo qualcuno conosce me. Io non sono un pastore, io non posso dire: io sono il buon pastore. Si gioca a fare il pastore, appunto, è un sacramento, un simbolo. Invece Dio può proprio dire di ciascuno che incontra: io lo conosco e lui conosce me, appunto. Da che cosa viene mai, appunto, questa voce che è capita? Dove l'hanno ascoltata prima? Dove si è prodotta questa familiarità misteriosa che consente subito, appena si ascolta, di capire questa voce e di affidarsi ad essa? Gesù, avete sentito com'era interessante, no? Tu mi conosci perché io ho conosciuto prima te. Gesù dice che le pecore conoscono la voce del pastore perché il pastore ancor prima conosce le sue pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce perché io le conosco ed esse mi seguono. E finisce. Conosco le mie pecore conoscono me come il Padre conosce me e io conosco il Padre. La voce di Gesù è riconosciuta che è parola di Dio. È riconosciuta in forza di una familiarità che è prima del tempo. Cioè, non è che gli uomini conoscono Gesù perché ci hanno parlato insieme, hanno andato a cena a casa loro, si sono scritti, si sono telefonati, hanno avuto qualche storia insieme, no? Gesù proclama appunto una familiarità che è prima del tempo, dalla quale tutte le storie, tutto il tempo stesso a inizio dipende. Cioè, è possibile una storia con Dio? Perché Dio fin dall'inizio conosce te. E questa conoscenza, questa arcana familiarità, i due, Dio e l'uomo, si conoscono perché nascono insieme. Nascono. E perciò si conoscono. Nascono insieme perché l'uno nasce dal dono dell'altro. Il buon pastore conosce le sue pecore perché per loro dà la vita. Cioè la conoscenza che Dio è sicuro di ottenere in noi ha la forma appunto dell'amore che noi sperimentiamo. Noi non possiamo sperimentare noi stessi senza sperimentare l'antecedenza dell'amore di Dio. Letteralmente noi non possiamo conoscere noi stessi se non conoscendo prima Dio. Questo dice Gesù. E questa appunto la rivelazione del segreto di Dio. Io sono il buon pastore e do la vita per le mie pecore. Cioè ci conosce colui che ci ama. Conosce soltanto chi ama. Soltanto chi ha dato la vita per te conosce te. Su questo si basa la conoscenza che Dio ha di te. Lo capite perché noi stravolgiamo tutta la religione quando partiamo dall'idea che andiamo a farci conoscere da Dio per farci dare un voto. Ecco perché non arriviamo su a dire a Dio ho fatto questo, ho fatto quello, adesso dammi il premio, ma arriviamo su a dire io sono una pecora del tuo gregge, riconosco che tu hai dato la vita per me, appunto. Ti conosco. Perché io non avrei mai potuto conoscere niente, né di me, né di mia madre, né della mia storia, né chiamare amico qualcuno, se non mi fosse dato dall'amicizia che tu mi hai dato e da cui ho guardato tutto. E questo è il dono della vita. Cioè, questa è la vita col dono di Dio dentro, appunto, no? È quello che dice la seconda lettura nel linguaggio della Pasqua. Il pastore è l'agnello, come dice splendidamente l'Apocalisse, l'agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti della vita. Questa formula dell'Apocalisse, il pastore è l'agnello, è sovrapponibile alle altre immagini di Giovanni nel capitolo 10, dove Gesù è la porta, dove Gesù è il vero pastore che entra nella porta. È la porta pasquale, appunto, no? Attraverso la quale Gesù raggiunge i suoi nella loro condizione di schiavitù per farli uscire, l'esodo, attraverso il passaggio che egli ha aperto. È il tema dell'Apocalisse, l'agnello immolato, l'agnello pasquale il cui sangue ha segnato le porte e ha reso possibile l'uscita dalla schiavitù. Porta, pastore, agnello, una costellazione del tema della Pasqua. Cioè, il luogo da dove Dio ci conosce è il luogo dove Dio ha dato la vita per noi, la Pasqua di Cristo. La Pasqua di Cristo è l'atto pastorale, appunto, dove il pastore dà la vita per le sue pecore, perciò le conosce e perciò esse conoscono lui. Splendore nascosto della storia di Gesù uno del gregge è diventato capo. Ve l'ho detto che la liturgia di stasera è tutta una splendida contemplazione, che bisogna avere il senso della Pasqua, del paradiso, del volto di Cristo, del cuore di Dio, appunto. Io stavo parlando delle nostre cosette. E in questo il mistero dell'unità, in questo passaggio di uno del gregge che diventa capo, si rivela il mistero dell'uno. Noi tutti siamo uno, l'unità del Padre e del Figlio che si effonde nel dono dello Spirito, nell'unità di tutti gli uomini in Cristo. Il Cristo si è in qualche maniera staccato dal Padre, è venuto presso gli uomini per attirarli tutti a sé e ricondurli al Padre. Testo di Zaccaria, bellissimo. Quando il pastore sarà colpito, il Signore sarà re di tutta la terra. Ci sarà il Signore soltanto e soltanto il suo nome. Questo mistero di unità, che è l'opera misteriosa di Dio fatto pastore degli uomini e pastore del mondo, che si nasconde nell'opera d'amore che Dio compie ogni giorno per far fiorire il suo regno in questo mondo. La pastorale è l'atto con cui Dio percorre il mondo, casa per casa, a far fiorire il suo regno, dove c'è un atto d'amore, dove due persone si uniscono, dove si riconciliano. Lì appunto avviene la creazione, la conoscenza, la pastorale, il dono di Dio all'uomo. Questo mistero di unità che si nasconde in quest'opera d'amore del regno di Dio che fiorisce in questo mondo, noi lo possiamo scorgere anche nell'umile sacramento della Chiesa. Il discorso della prima lettura, l'apostolato di Paolo, ma anche i discorsi di una parrocchia, di queste domeniche, i sacramenti, gli itinerari, i cammini di fede. In questo diffondersi così umile del Vangelo si nasconde, appunto, si può scorgere questo mistero dell'unità, il Vangelo a tutte le genti. E la liturgia ce lo fa contemplare in questa luce dell'Apocalisse, nella quale ci è dato di guardare la folla immensa anche dei morti. L'abbiamo sentito, la moltitudine che segue l'agnello davanti al trono, su cui l'agnello stende la tenda, il suo regno, il suo tempio, e sul volto dei quali risplende il nostro destino e anche il destino dei più sfortunati di questo mondo, i quali non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, né arsura di sorta, perché l'agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà alle acque della vita, e Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi.